Continuiamo a leggere il capitolo 17, da 11 a 21. Nell'andare verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, ad alta voce dissero: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono stati purificati tutti e 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». I farisei gli domandarono: «Quando verrà il regno di Dio?» E gli rispose: «Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi». Gesù aveva parlato del servo, del servitore che si ritiene inutile, e in questo modo ha concluso il suo insegnamento sul distacco dal denaro e dalla ricchezza. Il servitore che si ritiene inutile certamente sarà staccato anche da ogni bramosia, da ogni desiderio di ricchezza, da ogni abilità, e la sua vita non sarà mai di scandalo a nessuno. Terminato l'insegnamento, ecco che San Luca ci ricorda ancora un fatto importante: Gesù sta andando verso Gerusalemme. Questo viaggio, o meglio, questo progetto è già iniziato nel Vangelo secondo Luca diversi capitoli prima, alla fine del capitolo 9, mi sembra. Ogni tanto San Luca ci ricorda che Gesù sta andando verso Gerusalemme, e col nome di questa città l'Evangelista ci ricorda il sacrificio di Gesù. Lo scopo di Gesù è quello di offrire se stesso per la salvezza del mondo. Nell'andare verso Gerusalemme, è la terza volta qui che viene ricordato, quindi nell'andare diremo noi verso l'offerta della propria vita, verso il sacrificio di se stesso, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Può darsi che qui San Luca si sia sbagliato, perché lui non era della Palestina, era nato fuori, quindi forse non conosceva bene la geografia. Prima viene la Galilea, poi la Samaria nell'andare verso Gerusalemme. Lui invece dice: attraversò la Samaria e la Galilea. A meno che non sia un errore di traduzione e non si debba dire: passò tra la Samaria, sul confine tra la Samaria e la Galilea, quindi in territori comunque ambigui, perché almeno da parte dei giudei c'è rifiuto della Samaria e dei samaritani perché non hanno la purezza della fede, ce l'hanno mescolata con credenze e idolatrie. E i samaritani non tenevano per buona nemmeno tutta la Sacra Scrittura, ma solo i primi 5 libri. E la Galilea pure è un territorio confinante coi paesi pagani, quindi un territorio nel quale pure si mescolano credenze, abitudini, modi di fare, leggerezze nel vivere la fede, che non hanno granché a vedere con la purezza della fede vissuta dai farisei e insegnata dagli scribi. Gesù attraversò queste regioni e noi potremmo continuare proprio in questi luoghi. Lui fa vedere l'amore del Padre e lo annuncia, perché sappiamo già quanto ci ha detto prima l'Evangelista, che Gesù parlava, insegnava dovunque passasse. Quindi lui non ritiene indegni dei suoi insegnamenti né la Galilea né la Samaria. A tutti egli fa sentire l'amore di Dio sia con le sue parole che con i segni e i prodigi. Che cosa succede? Entrando in un villaggio, quindi all'ingresso di un paese, il villaggio si distingue dalla città perché la città è circondata dalle mura, quindi è ben delimitato l'abitato della città perché ci sono le mura con le porte. I villaggi invece sono fuori in campagna, non hanno le mura attorno, sono più incustoditi, si può dire. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi. I lebbrosi noi sappiamo che avevano delle regole ben precise. Non potevano abitare in città, quindi dovevano stare fuori. Anche nei villaggi credo che sia stato difficile per loro abitare, perché tutti avevano paura di loro per la contagiosità della loro malattia, ma anche e soprattutto perché questa malattia rende immondi. E quindi nessuno vuole essere a contatto con i lebbrosi per non essere sempre immondo. Gli vennero incontro 10 lebbrosi, poi scopriremo che questi 10 lebbrosi non sono tutti ebrei, ma c'è anche almeno un samaritano con loro. Come mai stanno insieme ebrei e samaritani? Tanto sono immondi per la malattia, tanto vale stare insieme e aiutarsi. Sono 10. Il numero 10 è un numero particolare, è il minimo di uomini richiesto per poter compiere la liturgia sinagogale. Nella sinagoga si può far la preghiera se si è almeno in 10. Quindi il 10 è il numero che fa popolo di Dio, che può pregare, ascoltare, lodare Dio. Devono essere almeno 10 uomini. Quindi questi 10 samaritani sono, possiamo dire, un nucleo, un piccolo popolo di Dio, anche se immondi, sono però il numero tale da costituire un popolo che può incontrare la legge di Dio e l'amore di Dio. La lebbra, c'è da dire, era vista e percepita come un castigo di Dio. Difatti, nella Sacra Scrittura troviamo un paio di volte questo fatto. Per esempio, vi leggo dal Libro dei Numeri, capitolo 12, 9, 10. L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. Chi sono questi? Sono Aronne e Maria, sua sorella, che hanno parlato male con invidia e gelosia contro il loro fratello Mosè. L'ira del Signore si accese. La nuvola si ritirò di sopra la tenda ed ecco, Maria era leprosa, bianca come neve. Aronne guardò Maria ed ecco, era leprosa. Mosè gridò al Signore, guariscila Dio. Il Signore rispose a Mosè, se suo padre le avesse sputato in viso, non ne porterebbe essa vergogna per 7 giorni? Sia dunque isolata fuori dall'accampamento 7 giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque rimase isolata fuori dall'accampamento 7 giorni. Il popolo non riprese il cammino finché Maria non fu riammessa nell'accampamento. Castigo di Dio la lebbra. Anche in un altro caso, la lebbra è vista come parola, come castigo di Dio. Ed è quando il profeta Eliseo guarisce, o meglio, manda il lebbroso Siro Naaman a bagnarsi 7 volte nel Giordano per essere guarito. Questo, una volta guarito, torna indietro per ringraziare e per dare ricompensa al profeta, il quale gli dice, no, non voglio niente, è stato Dio a guarirti, Dio mi guardi dal prendere doni da te. Però Eliseo ha un servo che si chiama Gecazi, il quale, appena partito Naaman, con tutti i doni di ritorno, pensa, però, qualche cosa di quello che ha Naaman potrebbe farmi comodo. Ora gli corre dietro senza dire niente a Eliseo, suo padrone, e dice a Naaman, Naaman, dammi 2 vesti, dammi un po' di argento o di oro. E Naaman gli dà il doppio di quello che gli chiede, tutto contento, e questo torna indietro. Però è stato furbo questo servo, ha detto a Naaman, il mio padrone, gli è venuto in mente che qualcosa potrebbe servirgli, ha fatto finta, gli ha detto bugie. Quando è tornato a casa, senza dire niente, Eliseo sapeva tutto. E gli dice, come mai, dove sei stato, Gecazi, si chiamava così. E quello, insomma, gli ha inventato su qualcosa. Allora Eliseo gli dice, la lebbra che aveva Naaman si attacchi a te. E Gecazi è diventato lebbroso. Castigo di Dio. Che regole avevano i lebbrosi? Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto. Si coprirà la barba e andrà gridando immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga. È immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Quindi deve gridare immondo, immondo. questi 10 lebbrosi invece di gridare immondo, immondo, gridano: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Cambiano le parole, chiamano Gesù per nome. Gesù Maestro, Maestro è il titolo con cui solo i discepoli chiamavano Gesù. Quindi un bel titolo, indica che anch'essi volevano avere la stessa fede dei discepoli. Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi è una preghiera, è la preghiera dei Salmi, che si rivolge a Dio, è la preghiera che si fa a Dio. Quindi dicendo a Gesù abbi pietà di noi, riconoscono che Gesù è Dio, che la preghiera che si rivolge a Dio si può rivolgerla a Gesù. Abbi pietà di noi, perché essi sanno che essendo la lepra castigo di Dio, solo Dio li potrebbe guarire, solo Dio li potrebbe guarire. E se riconoscono che Gesù li potrebbe guarire, vuol dire che riconoscono che sono arrivati i tempi messianici. Riconoscono che Gesù è il Messia, colui che ha tutta l'autorità di Dio, tutto il potere di Dio. Appena li vide, Gesù disse, qui è strano, bisognerebbe dire, appena li udì, Gesù disse. Ma non so se l'Evangelista ha fatto apposta, oppure a me sembra di vedere così, dicendo appena li vide, non importa quello che essi hanno gridato, sì, è importante, ma è Gesù il protagonista di quello che sta per avvenire. È Lui che decide quello che c'è da fare, perché Gesù è sempre attento a quello che il Padre gli chiede. Davanti a Lui ci sono 10 uomini che hanno fiducia, che hanno fede in Lui, che credono e manifestano questa fede che Lui è il Messia. Andate a presentarvi ai sacerdoti. Perché? I sacerdoti, che erano quelli che avevano i loro turni per andare al Tempio di Gerusalemme per ammazzare gli animali dei sacrifici e bruciarli, questi sacerdoti avevano anche dei compiti nei villaggi dove abitavano, e uno dei compiti era questo: verificare la guarigione dalla lepra. Per lepra intendevano anche altre malattie della pelle, non solo quella che noi oggi chiamiamo lepra, ma anche psoriasi e vari funghi e cose del genere. Ed essi verificavano la guarigione e facevano i riti di purificazione. Quindi andate a mostrarvi ai sacerdoti, a presentarvi ai sacerdoti. Gesù si mostra in questo modo anche ubbidiente alle regole che aveva il popolo di Israele, che dovevano fare così. Ma di per sé, se erano guariti, serviva, se erano guariti per la parola di Gesù, vuol dire che Gesù avendo l'autorità di Dio di guarirli, come si può dire, erano anche purificati, perché se è Dio che guarisce, Dio anche purifica, non fa le cose a metà, quindi sarebbe stato inutile andare a farsi purificare, a celebrare i riti di purificazione dei sacerdoti. In altri passi del Vangelo, dove Gesù incontra altri lebbrosi, per esempio nel capitolo 5 di Luca o nel primo capitolo di Marco, dice anche: ha testimonianza per loro. Il fatto che voi andate a mostrarvi e vedono che siete stati guariti, e siete stati guariti dalla parola di Gesù, questo serve a testimonianza, in modo che anch'essi abbiano l'occasione di credere che Gesù è il Figlio di Dio. Mentre andavano, furono purificati. Questi 10 lebbrosi ubbidiscono alla parola di Gesù, non pretendono da lui nient'altro, non pretendono che faccia dei segni o dei gesti o che dica loro null'altro, ubbidiscono, vanno mentre sono ancora malati, vanno a mostrarsi ai sacerdoti. E mentre andavano, quindi ancora prima di arrivare, furono purificati, quindi non solo guariti, ma anche purificati, perché la parola di Gesù ha questo potere di purificare. Lui stesso l'ha detto ai discepoli: voi siete mondi per la parola che io vi ho annunziato. Chi ascolta Gesù, chi ascolta la parola di Gesù, quindi viene purificato. Furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce. Il tornare indietro è un qualche cosa che fa venire in mente una parola del profeta Isaia. Su di essa, cioè sulla strada appianata, chiamata via santa, che nessun impuro la percorrerà, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno insieme con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Su di essa ritorneranno, e alla fine del capitolo 35 di Isaia, ritorneranno. E ecco che quest'uno ritorna indietro, lodando Dio a gran voce. La lode di Dio a gran voce si fa nel Tempio di Gerusalemme. Quest'uno invece loda Dio a gran voce venendo da Gesù. Gesù è il vero Tempio di Dio. È in Lui che abita la pienezza della divinità, direbbe San Paolo. Si gettò davanti a Gesù ai suoi piedi. È il gesto che fa uno schiavo verso colui che riconosce il suo padrone. Il gesto di chi è vinto davanti al vincitore. Si gettò davanti a Gesù ai suoi piedi. Potremmo dire: è il gesto del servo ubbidiente, di colui che dice: eccomi, fa di me ciò che vuoi. Mettersi in ginocchio è la posizione della persona indifesa che non vuole difendersi, ma che dice: eccomi, puoi chiedermi quello che vuoi, io sono a tua disposizione, faccio quello che vuoi tu, accetto tutto quello che tu mi dici. Ai suoi piedi per ringraziarlo. Pensate, è la prima e l'unica volta in tutti i Vangeli, anzi, in tutto il Nuovo Testamento, è l'unica volta che si ringrazia direttamente Gesù. Di solito, o sempre, il ringraziamento dell'uomo va a Dio. Quest'uomo qui, questo lebbroso, guarito e purificato, ringrazia direttamente Gesù. Significa che riconosce Gesù Dio. Il ringraziamento rivolto direttamente a Lui è riconoscere la sua divinità. E aggiunge l'Evangelista, era un samaritano. Era un samaritano. Abbiamo già visto una volta come Gesù non ha preso su di sé o dentro di sé l'antipatia che avevano i giudei per i samaritani, perché aveva adoperato la figura di un samaritano per una bellissima parabola. E in quella parabola Gesù ha mostrato di avere stima dei samaritani. Qui è un samaritano, colui che riconosce Gesù, lo riconosce come Dio e lo ringrazia. Ed è l'unico che è ritornato. Gesù se ne accorge. E Gesù quindi fa tre domande che rimangono senza risposta. Sono domande di meraviglia, domande diremmo retoriche, che non vogliono nemmeno la risposta da nessuno. Non sono stati purificati tutti e 10? E gli altri 9 dove sono? Gesù si meraviglia quindi che soltanto uno straniero, uno che non appartiene del tutto al popolo di Dio, soltanto questo è ritornato. Gli altri non sono stati capaci di riconoscere la divinità di Gesù. Ricordiamo che essere guariti dalla lepra può essere solo opera di Dio. Perché non ci sono gli altri 9? Forse, essendo ebrei, hanno ritenuto un diritto l'essere guariti. Anche se Gesù fosse il Messia, noi siamo ebrei, quindi abbiamo diritto di essere guariti da Lui. Oppure hanno ritenuto più importante, una volta guariti e purificati, tornarsene a casa loro, riprendere il loro posto nella famiglia o nella società. Hanno ritenuto la loro vita normale più importante di Gesù. Non si è trovato nessuno, terza domanda di Gesù, che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, a compiere quello che dice il profeta. All'infuori di questo straniero, solo uno straniero. Altre volte Gesù si è trovato a elogiare la fede dei pagani, del centurione, della donna cananea, mai ha avuto occasione di lodare la fede di un ebreo, neanche dei suoi discepoli, ma soltanto o di pagani o di samaritani. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, cioè a riconoscere in Gesù la presenza di Dio, Lui, vero Tempio, dove Dio abita. E gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Alzati e va. Non lo tiene lì, lo manda. Non vuole che sia nell'atteggiamento dello schiavo. Alzati. Gesù vuole le persone in piedi davanti a sé, persone libere e gioiose. E va. Lo manda ai suoi compiti, alla sua casa, è Gesù che gli dà questa missione. La tua fede ti ha salvato. Che fede è la fede di questo samaritano? È la fede che lo ha fatto ritornare. È la fede che gli ha fatto riconoscere Gesù come Dio. È questa fede che lo ha già salvato, perché questa fede lo ha già liberato dai condizionamenti dell'orgoglio. Lui non si è sentito in diritto della guarigione, perché forse perché è samaritano, ma perché credeva che Gesù era Dio. Questa fede lo ha liberato dai condizionamenti del gruppo, dei dieci. Non ha fatto quel che facevano tutti, ha deciso da solo cosa fare, libero. Quindi una fede che lo ha salvato dai condizionamenti di quel che fanno gli altri, di quel che fanno tutti. È stato capace di decidere da solo, in base alla sua fede in Gesù, indipendentemente da quel che hanno deciso gli altri. La fede lo ha salvato dai condizionamenti del mondo, del rispetto umano. La lode di Dio la faceva a gran voce, quindi non aveva rispetto umano, quello che noi chiamiamo rispetto umano, cioè paura di quel che pensano gli altri uomini. La tua fede ti ha salvato. Non solo ti salverà, ti porterà in paradiso, la tua fede ti ha già salvato adesso. Questi condizionamenti del gruppo, del proprio orgoglio, della vanità, di quel che pensano gli altri, già spariti questi condizionamenti. La fede salva e libera, la fede in Gesù. Erano presenti dei farisei che hanno visto tutto, hanno sentito tutto. I farisei gli domandarono: quando verrà il regno di Dio? Questi farisei non hanno capito fino in fondo il significato di questo miracolo e non hanno capito fino in fondo neanche il significato del gesto del samaritano tornato indietro non si rendono conto del tutto. Quando verrà il regno di Dio? E allora Gesù risponde: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, cioè il regno di Dio non viene in modo esteriore, come un colpo di stato, che allora tutti se ne accorgono, perché un colpo di stato lo vedono tutti. Non può essere osservato dai curiosi, dai giornalisti, dagli storici. Quindi il regno di Dio è un qualche cosa diverso da come lo si potrebbe immaginare o da come essi, i farisei, lo immaginavano. Nessuno dirà eccolo qui o eccolo là. Perché? Ognuno deve vederlo, cioè accorgersi che Dio è re, deve accorgersi da solo. Come ha fatto il samaritano? Il samaritano si è accorto che Gesù è il re della sua vita, che Gesù è Dio, che è venuto sulla terra e quindi è venuto a gettarsi ai suoi piedi come davanti al re. Nessuno dirà eccolo qui, quindi non bisogna aspettare che lo vedano gli altri, che gli altri ti dicano qualcosa, che uno ti inviti, vieni perché lì c'è il regno di Dio. No, devi accorgerti tu, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Quindi apri gli occhi. Il regno di Dio è in mezzo a voi, cioè è già venuto. L'esempio te lo dà il samaritano. Lui lo ha visto, il regno di Dio. Lui si è già messo dentro nel regno di Dio, mettendosi ai piedi di Gesù per ubbidirlo, per ubbidirgli, per lodarlo, per ringraziarlo. Il regno di Dio è in mezzo a voi. La guarigione dei 10 lebbrosi è un segno molto eloquente della presenza del regno di Dio. E quello che ha fatto il samaritano è un gesto che deve essere d'esempio a tutti, per come ci si accorge e per come si accoglie, per come si entra nel regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
La tua vita, nascondo la mia vita, nelle tue ferite, sono risanato, e dal tuo dolore, venne pace al mondo. Sangue tuo siamo perdonati. Gloria a te, Signore, che hai vinto in croce. Gloria a te, Signore, nostro Salvatore. Oh,